chi viene al cinema.
Seconda puntata del nostro settimanale dedicato al cinema e alle serie televisive. Oggi iniziamo proprio dalle uscite, perché sono tante e tra queste ben tre film svizzeri che hanno viaggiato per i festival più importanti. Io sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio e ora diamo il buio in sala e ci sediamo comodi a gustarci i nostri film della settimana.
Indovina chi viene al cinema.
Cominciamo da Heldin, ovvero L'ultimo turno, il film di Petra Volpe, già visto in Berlinale Special Gala e nel Panorama Suisse di Locarno, che arriva nelle sale, forte della selezione come candidato svizzero per la corsa all'Oscar per il miglior film straniero. Una corsa lunga, ma incrociamo le dita. Cominciamo dal trailer.
Ospedale cantonale, terzo piano, Lind.
Puoi venire a prendere il signor Ungerbühler?
Aspettare un'eternità per un analgesico è inaccettabile.
Lind, terzo piano. Sì, ho un trasferimento in sala operatoria. No, è un'urgenza. Santo cielo, non si può tergiversare in questo mestiere.
Ma insomma, quando viene la dottoressa?
C'è stata un'emergenza e è ancora in sala operatoria.
Vuole vedere il mio Charlie? Non voglio che finisca in un canile se per caso io dovessi.
Ciao, dolcezza mia. A scuola cosa avete fatto?
Mamma, ora devo andare.
No, la mamma adora la tua voce.
A che serve avere un'assicurazione privata? Essere trattati come l'ultima ruota del carro?
Ai! Stia attenta, così mi fa male!
Heldin è la storia dell'infermiera Floria, la bravissima Leonie Benesch, che lavora con passione e professionalità nel reparto di chirurgia di un ospedale cantonale. Si preoccupa del benessere di tutti i pazienti, anche nelle situazioni più stressanti, quando si deve fronteggiare un'emergenza. Nel suo reparto, sovraffollato e a corto di personale, basta che una collega si dia malata che la situazione in un attimo degenera. Ed anche l'aplomb e la dolcezza di Floria rischiano di non bastare. Tra una giovane madre gravemente malata, un anziano signore che attende con apprensione la sua diagnosi ed un paziente privato che crede di essere al Grand Hotel, il turno di notte passa estenuante. Noi adesso ci ascoltiamo proprio Petra Volpe.
Come femminista, come artista di cinema, mi interessava questa tematica perché è molto rilevante. Ho fatto molte ricerche, ho fatto molte interviste con infermiere, ho lavorato nell'ospedale me stessa per tre ospedali diversi per guardare che la situazione in realtà e poi ho costruito la sceneggiatura. Nelle ospedali la situazione per il lavoro è molto brutta, non si può dire altrimenti, c'è troppo stress, troppo pressura sulle infermiere e perciò non è più una professione attrattiva, però questo è fatale per noi tutti. In Svizzera non è necessariamente una questione di soldi, è una questione di priorità e la priorità dovrebbe essere le infermiere e la situazione per loro.
Il secondo film di oggi, anche questo reduce dalla Berlinale dove era in concorso ed è un passaggio nel Panorama Suisse di Locarno, è La Cache, il nascondiglio di Lionel Bayer. Un film, l'ultimo girato dal grande attore e regista Michel Blanc, scomparso alcuni mesi fa, che con il tono della commedia ci porta a Parigi nel maggio del 1968. Anche qui partiamo da qualche suono del film.
Sono spari?
Sono i crocchi.
Ti va di restare ancora un po' dai nonni? Per cambiare il futuro ci vorrà più tempo.
Va bene.
Così fortifica i capelli. Bravo.
La CRS disperde i cortei.
Che ci importa dell'SS?
CRS, non SS.
Vorrei sentirmi dire è bello da qualcuno.
È bello!
Da qualcuno fuori.
Vuoi fumare?
No!
No, tu non puoi.
Siamo dunque nella Parigi del 1968. Mentre la città è scossa dalle proteste studentesche e operaie, il piccolo Christophe, un ragazzino di 9 anni, viene portato dai genitori, coinvolti a loro volta nelle proteste, nell'appartamento dei nonni, in Rue de Grenelle, una casa gremita nella quale vivono non solo i nonni, ma pure gli zii, un autista bohemien, un intellettuale radicale e la bisnonna ucraina, arzilla e lucida testimone di un passato lontano e di segreti inconfessabili. L'appartamento diventa rifugio improvviso non solo per Christophe, ma anche per un ospite illustre che cerca riparo dagli scontri in strada. Anche Lionel Bayer ci ha raccontato qualcosa del suo film. Sentiamolo.
Nel libro che ho molto amato, Il Nascondiglio, c'era una difficoltà per un'adattazione. Il libro racconta la storia dell'appartamento di Boltonsky tra un secolo. E prendiamo una stanza dell'appartamento, la cucina, e raccontiamo tutte le cose che succede nella cucina durante 100 anni e non è possibile di fare questo al cinema in un modo così diretto. Abbiamo provato di ridurre, di fare un precipite, si dice in chimica, concentrare sì, tutta la storia solo per un mese che tutti conosce. Mai 68 e la rivoluzione in Francia, anche nel titolo Mai 68 c'è la durata, un mese, in Mai 1968. E veramente per me anche in un modo di raccontare una cosa nel passato che ha des eco, che ha una significazione oggi, un significato oggi. C'era una cosa che i francesi non avevano veramente parlato alla fine della guerra, era tutta la storia della collaborazione, perché De Gaulle ha detto tutta la Francia ha gagné nel lato dei vincitori e non la Francia che fa la collaborazione non era veramente la Francia, era un altro mondo in un modo. E abbiamo dovuto aspettare 70 anni per ascoltare per la prima volta il presidente Chirac dire la Francia era il paese responsabile della deportazione anche. Poi in 1968 c'era veramente il sentimento di avere nel suo paese una cosa che non era detta, non era stata detta. E questa cosa nascosta era veramente un peso sul corpo, sulle spalle degli altri. E penso che oggi c'è sempre quest'idea che i giudei, il popolo giudeo ebreo in Francia non è veramente la Francia, questo sentimento di essere un po' sul lato, di essere un altro Francia, e possiamo vedere che oggi veramente c'è un sviluppo dell'antisemitismo in Francia, sì. E penso che è più importante che mai di raccontare questa storia.
Siamo reduci dalla mostra di Venezia e il film vincitore del Leone d'Oro, Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch, aveva nella sua colonna sonora una canzone straordinaria, questa, Spooky di Dusty Springfield.
Sono altre uscite cinematografiche in questa settimana. Una è un film presentato in concorso 2 anni fa al Festival di Cannes. Si tratta di Bird, di Andrea Arnold, con Franz Rogowski, uno degli attori più straordinari di questa nuova generazione. E lui interpreta Bird, uno strano vagabondo. Se doveste scegliere quale film andare a vedere, subito I due svizzeri, Eldin, Turno di notte e La Cache, il nascondiglio. Ma poi andate a vedervi questo Bird. Vi racconto alcune cose. Bailey ha 12 anni e vive in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent, con il giovanissimo padre Bug, che è uno scapestrato circondato da amici senza prospettive. Poi c'è anche il fratello Hunter e Kaylee, la nuova fiamma del papà. Bailey è una ragazza sensibile e ribelle, che passa il proprio tempo con i giovani teppisti della zona, ma più spesso preferisce starsene da sola. Ed ecco che la vita di Bailey cambia quando incontra Bird, appunto, questo vagabondo stralunato che sta cercando i genitori e stringe una profonda amicizia con la ragazzina. Chissà se Bird esiste davvero o è un amico immaginario per Bailey. Sentiamo un frammento del trailer.
Sono Bird. Tu chi sei?
Non sono fatti tuoi. Del tuo sogno io me ne sbatto.
Che vuol dire che del mio sogno te ne sbatti? Tu sei una che risolve, vero? Che gestisce le cose da sola. Che meraviglia, eh?
Che cosa?
La giornata.
E adesso scorriamo velocemente le altre uscite della settimana. Una in particolare merita la nostra attenzione, perché davvero ci sono popolazioni di fan in tutto il mondo che non aspettavano altro. E lascio a Moira l'onore di raccontarci qualcosa, perché, lo ammetto, io negli ultimi 15 anni non mi ci sono tuffato. Stiamo parlando di una serie in 6 stagioni molto intense, che sono state il prologo di una saga cinematografica che, con quello che esce oggi, arriva al 3° episodio. Moira, è il tuo momento.
Sì, devo dire, Alessandro, che all'inizio mi ci sono tuffata con una grande passione nelle serie televisive, poi ho seguito anche il primo episodio cinematografico, poi a un certo punto mi sono anche stancata, ma questo è il gioco delle grandi saghe. Allora, Downton Abbey, il gran finale, eccolo qui, Downton Abbey, che ha incantato prima telespettatori e poi spettatori e spettatrici di tutto il mondo. La regia è di Simon Curtis e abbiamo un cast, di tutto rispetto, Paul Giamatti, Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern. Con il gran finale, il fenomeno mondiale che ruota attorno alla famiglia Crowley e ai suoi domestici torna sul grande schermo. Siamo arrivati agli anni 30 e i personaggi tanto amati dal pubblico in TV e al cinema iniziano un nuovo capitolo. Devono che cosa? Devono affrontare i cambiamenti del tempo per condurre Downton Abbey verso un futuro di successo. E non dimentichiamo che nel 29 c'è la crisi dei mercati che, insomma, inciderà anche sulla famiglia Crowley.
Indovina chi viene al cinema.
Oggi la nostra ospite è la giornalista di Radio 24 Il Sole 24 Ore e collaboratrice Rai, Marta Cagnola, che forse ricorderete perché anche quest'anno è stata una dei critici ospiti del nostro speciale dal Locarno Film Festival su Rete 1.
I nostri incontri cinematografici si aprono e si chiudono, come sai, con una domanda fissa, salvo rare eccezioni. Quindi anche a te, Marta, chiediamo come è nata la tua passione per il cinema.
Sicuramente, a parte i primi ricordi da bambina, posso dire che il primo film che ho visto al cinema è stato Re de Tobin e Amici Amici, e poi i film a scuola come Ritorno al Futuro, quei film degli anni 80 che mi hanno fatto innamorare. Sicuramente è stato grazie al piccolo cinema del paesone in cui vivevo in Brianza, perché andavamo ogni domenica pomeriggio a guardare il film in programmazione, qualsiasi film fosse, e quindi li vedevamo tutti.
Hai un genere preferito? Se c'è un genere preferito, magari sei onnivora.
Io sono una enorme fan delle commedie e sono contenta che adesso finalmente nei festival si possano vedere anche delle belle commedie, perché una commedia fatta bene è proprio quello che ti riempie di più il cuore.
Hai parlato di festival, tu frequenti sia Locarno che Venezia. Ormai queste manifestazioni sono seguite da sempre più persone che vogliono vedere le star, ma anche i film in anteprima, inventandosi magari dei blog, dei podcast e quant'altro. Quale può essere la carta vincente che un festival deve mettere in gioco nei prossimi anni per crescere ancora di più?
Io penso che ultimamente i festival abbiano un problema con il pubblico. Noi vediamo ad esempio sui giornali, sui social, tantissime foto dei red carpet, tanto glamour, ma cosa succede? Che le persone ormai abituate all'immediatezza siano un po' insoddisfatte per il fatto che si senta parlare di film che magari vedranno tra qualche mese o magari mai. Ecco, secondo me anche il film proiettato deve essere più vicino alla gente. Ci potessero essere più panoramiche, rassegne, occasioni per vedere anche i film di cui si parla un festival nei cinema, tra virgolette, normali, diffusi sul territorio, potrebbe essere insomma una cosa che possa coinvolgere maggiormente il pubblico.
Ci sono molte persone, soprattutto i critici, che sposano la tesi che si facciano generalmente troppi film, che si spenda troppo ma che si spenda male. Che bisognerebbe concentrarsi di più su dei titoli che abbiano anche un valore artistico, magari leggendo le sceneggiature prima o forse anche dicendo qualche no importante. Tu cosa ne pensi?
Allora, è ad esempio la posizione del direttore del festival e della mostra di Venezia, Alberto Barbera. Io sono d'accordo, anche se è complicatissimo ovviamente. Meno film, meno finanziamenti distribuiti a pioggia consentirebbe di concentrare appunto i budget su produzioni più importanti. Certo, bisognerebbe comunque sostenere anche le produzioni più piccole, più indipendenti, per fare film che magari possano diventare noti attraverso il tam-tam e non grazie alle major. Forse accompagnare una distribuzione meno a pioggia dei finanziamenti, ma anche, e lo dico da italiana, con un maggiore controllo e una maggiore sensibilità nella destinazione. Ecco, magari non ai soliti noti e ai soliti giri, ma valutare con più serietà dove vanno a finire questi soldi.
Marta Cagnola, lo sappiamo, abita soprattutto tra Sanremo e l'Eurovision. Sei una grande esperta di musica e di questi grandi eventi musicali. Ma al cinema, cosa ne pensi di questo boom del ritorno dei musical e dei biopic musicali?
I biopic musicali sono veramente un'arma a doppio taglio, perché possono essere stupendi e possono essere veramente una disgrazia. Quindi largo ai film che parlano di grandi biografie, senza l'effetto imitazione, senza l'effetto mi travesto da personaggio famoso e lo imito, perché quelli sono senza anima e rischiano di avere questo effetto, come dicono i giovani, un po' cringe, che vorremmo evitare. Sulla proliferazione dei film musicali, cioè film con uno stile musical, anche lì dipende, devono essere fatti molto bene, devono essere molto belle le musiche, devono essere molto ben integrate con la sceneggiatura. Ecco, anche qui ci sono dei rischi, qualcuno se li vuole prendere, se funzionano, funzionano benissimo ovviamente. Ne cito uno.
Tu sei anche esperta di televisione, che è uno dei mezzi attraverso i quali ci si ciba di proposte in streaming. Come vedi la parabola di questi servizi? Ormai si trovano anche offerte di minor qualità nel menu rispetto agli inizi. C'è ancora speranza di vedere qualcosa di nuovo, magari anche di sperimentale?
Allora, secondo me l'evoluzione è molto rapida e non sappiamo bene dove porterà. Intanto ci saranno, ahi noi, sempre più piattaforme, e quindi ogni volta che ne arriva una i miei amici mi chiedono: ma dobbiamo abbonarci a un'altra piattaforma, spendere ancora? Beh sì, ovviamente al momento ci sarà ancora della proliferazione, poi sicuramente si troveranno degli accordi, perché non è possibile spendere davvero al mese tantissime quote divise in varie piattaforme. Sui contenuti, ovviamente, lo abbiamo visto anche nei festival che mano a mano si sono arresi. Venezia è stato uno dei primi invece ad abbracciare le serie. È ovvio che avranno sempre di più budget, perché sono molto seguite dal pubblico. Non hanno ucciso la sala come temevamo durante la pandemia, ma sicuramente sono entrate perfettamente nelle abitudini. Sull'evoluzione invece del prodotto, ecco, qui stiamo a guardare, ci compriamo i popcorn e vediamo come si evolverà appunto lo stile da piattaforma. Devo dire che un tempo era uno stile magari più vicino a quello della televisione, adesso invece sono prodotti filmici di alta qualità tout court in gran parte.
La nostra trasmissione si chiama Indovina chi viene al cinema. Oggi con noi è stata l'amica e collega Marta Cagnola, alla quale spetta, come a tutti, la nostra domanda finale. Qual è il tuo comfort movie? Quello in cui ti rifugi nei momenti in cui senti il bisogno di startene da sola?
Allora, io ho il cuore un po' diviso, perché ovviamente è una commedia, però ne ho due nel cuore. Una un po' più antica, che è A piedi nudi nel parco, e qui veramente è proprio da coperta e divano. E poi Harry ti presento Sally, perché poi sono sempre una ragazza romantica, sono una ragazza romantica da allora.
Indovina chi viene al cinema.
E arriviamo alle proposte televisive. Lunedì 15 settembre alle 21.45 su RSI La 2, in prima TV potrete vedere il documentario Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio. Non perdetevi questo appuntamento televisivo. La regista nel 2022 torna a casa del padre Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate. Giuseppe Quatriglio è stato anche scrittore, saggista e amico di uomini di cultura del Novecento. E cosa succede a Costanza? Che apre le porte di una casa chiusa da tempo ed ecco che si ritrova immersa nei ricordi, nei documenti, negli archivi di questo importante padre. Archivi e documenti che poi la Quatriglio donerà alla regione Sicilia. Ed è un viaggio questo, un viaggio sentimentale attraverso fotografie, bobine in 8 mm, registrazioni sonore realizzate dal padre negli anni 40 e poi in Europa e nel mondo. Insomma, la memoria personale e la memoria collettiva si mescolano in un fitto dialogo tra presenza e assenza. Palermo e la Sicilia, con la loro storia e la loro cultura, sono il punto di osservazione del mondo da cui tutto parte e a cui tutto torna davvero. Guardatevi Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio, perché è una bella immersione nella memoria storica di una fetta d'Italia che poi si riverbera su tutto il mondo. Lo sappiamo che la Sicilia è una sorta di cartina di tornasole di quello che succede nel mondo, di quello che è successo.
Non poteva essere in concorso all'ultimo Festival di Cannes, ma questo Highest to Lowest è stato uno dei momenti più simbolici dell'ultima edizione del Festival di Cannes. Perché? Perché lo propone Apple TV Plus, che proprio da qualche giorno lo ha messo a disposizione del pubblico, per questo non era in concorso. È un film che ricompone una coppia vincente, quella formata da Spike Lee e Denzel Washington, che per l'occasione a Cannes ha ricevuto anche a sorpresa una Palma d'Oro d'Onore. I due si cimentano in un remake tributo ad Akira Kurosawa, perché il loro Highest to Lowest rilegge e attualizza uno dei pochi film noir del maestro giapponese, Anatomia di un rapimento, del 1963, film che a sua volta è nato dalle pagine di un racconto pulp di Ed McBain. Il film è la storia di David King, ricchissimo e famosissimo produttore musicale, al quale viene rapito il figlio e chiesto un riscatto di 17,5 milioni di dollari in banconote da 1000 franchi svizzeri. In realtà, quello rapito non è Kyle, ma Trey, il figlio del migliore amico di King e suo compagno di scuola. Il manager accetta con qualche ritrosia, perché la somma è importante, di pagare il riscatto, e da questo momento il thriller diventa un film d'azione.
E veniamo alla proposta dei nostri cineclub. Riparte appunto la stagione dei cineclub ticinesi con una rassegna dedicata a Mario Martone. Saranno 7 i titoli proposti nel corso di questa rassegna, che si apre martedì 16 settembre al Cinema Iride di Lugano, dove Lugano Cinema 93 presenta Morte di un matematico napoletano. Gli altri film e il programma dettagliato li trovate sui siti del cineclub.
E per concludere, come sempre, visto che siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata, ci resta una piccola citazione. Ho scelto questa. Prendete il salvagente, questa sera c'è aria di burrasca. Che film è, Moira?
Questo è un culto, un film meraviglioso. Eva contro Eva. Perché l'ho detto con questa enfasi? Perché in Eva contro Eva c'è una delle prime apparizioni di Marilyn Monroe, quella che è stata per me una grandissima diva, un'attrice che ha incantato la mia infanzia e alla quale ritorno spesso. Dunque, grazie Alessandro per questa citazione. Mi hai stupito. Non ti facevo così raffinato.
Anche per questa settimana è tutto. Appuntamento tra 7 giorni da Moira Bubola
e Alessandro Bertoglio, e buon cinema!